State ascoltando SBS Italian.
Tra poche ore, alle 8 ora cinese, alle 23 ora australiana, si apriranno le Olimpiadi invernali a 14 anni di distanza da quelle estive del 2008. Un evento creato per esaltare il ruolo della Cina, ma che le tensioni diplomatiche con gli Stati Uniti e il diffondersi della variante Omicron nelle ultime settimane hanno reso molto complicato.
Intanto 3 settimane fa sono apparsi a Pechino i primi casi di Omicron che hanno costretto il governo a correre ai ripari, bloccando al pubblico generale gli ingressi e rinunciando ad un possibile aiuto per la ripresa economica, appunto dato dagli incassi e anche dal turismo collegato a questi eventi sportivi. Ebbene, per analizzare le ore che precedono l'inaugurazione delle Olimpiadi invernali abbiamo parlato con Gabriele Battaglia, corrispondente da Pechino, in attesa di coprire, di occuparsi dell'evento da giornalista straniero.
Magica Fossati gli ha chiesto delle misure di sicurezza adottate per evitare che i contagi dilaghino. In una Pechino spaccata in due, chi è dentro la bolla olimpica e chi è fuori.
Da quando circa un mese fa sono comparsi, diciamo, il primo piccolo focolaio di Omicron in Cina, nella città di Tianjin, e poi è stato riscontrato anche in altre città, diciamo che si sono sovrapposte alcune urgenze. La prima urgenza è quella dell'organizzazione delle Olimpiadi, che devono essere lineari, come sono state definite da Xi Jinping, e un momento di condivisione. Quindi il grande evento, no, in cui la Cina vuole in qualche modo celebrarsi al mondo. Elemento che è già arrivato un po' zoppo per via delle critiche, dei boicottaggi diplomatici, anche se il boicottaggio diplomatico non è che abbia funzionato molto, a parte gli Stati Uniti e i loro più stretti alleati. Dall'altra parte però c'è questa emergenza continua del coronavirus, un'emergenza che in Cina è amplificata dal fatto che si è scelta la strategia del tendere a zero, quella che viene chiamata tolleranza zero in genere, però in realtà è un tendere a zero, cioè loro sanno benissimo che non si può avere zero casi, però appena se ne verificano uno scatta la mobilitazione per fermare, per bloccarlo. Però voi capite che in un momento in cui si accavallano due emergenze, perché anche i giochi olimpici in qualche modo sono un'emergenza del genere, un po' la vita non può essere ovviamente quella normale di tutti i giorni. E quindi si moltiplicano aneddoti, anche storie di precauzioni e di procedure anche abbastanza assurde. Noi pechinesi, cioè viviamo a Pechino, quindi che teoricamente è la sede delle Olimpiadi, eppure viviamo in un mondo separato rispetto ai luoghi in cui si svolgono le Olimpiadi. Cioè loro hanno istituito questa gestione a circuito chiuso dei giochi olimpici, il che significa che le 3 località dove si tengono, cioè Zhangjiakou nella provincia dello Hebei, poi Yanqing che è già nell'area di Pechino e poi Pechino città proprio, no? Pechino urbana, e queste zone dove si tengono le gare sono off limits e all'interno di quelle zone una specie di bolla in cui si muovono solamente gli operatori olimpici, cioè dagli atleti agli accompagnatori fondamentalmente.
Accennavi prima al boicottaggio diplomatico e al fatto che effettivamente forse non è stato così efficace. Ovviamente l'ombra del rispetto dei diritti umani si sente ancora su questo inizio di questi giochi olimpici invernali. Ma quali sono state appunto le misure prese da alcune nazioni e anche le critiche mosse da alcune organizzazioni internazionali rispetto alla Cina e quanto effettivamente hanno inciso?
Io credo che la Cina volesse in origine, quando le sono stati assegnati questi giochi, volesse farne una specie di celebrazione del suo nuovo status di potenza responsabile nel mondo. Disgraziatamente per la Cina sono successe delle cose da quel momento in poi, e cioè si è fondamentalmente acuito quel conflitto latente con gli Stati Uniti, per cui ovviamente il tentativo della Cina di autocelebrarsi agli occhi del mondo è venuto meno, cioè verrebbe quasi da dire che forse sarebbe stato meglio tra Covid e queste tensioni internazionali, sarebbe stato meglio forse che non ci fossero stati questi giochi olimpici. Cioè, nonostante la Cina deve fare buon viso. E quindi c'è questo slogan, no, degli giochi del destino condiviso, che per inciso è uno slogan di Xi Jinping, già coniato prima di Xi Jinping, ma che, a cui Xi Jinping ha dato grandissimo valore negli ultimi anni, quello della comunità del destino condiviso, per chiamare l'umanità tutta, che così sembra un po' appeso per aria, cioè nel momento in cui ci sono tensioni internazionali di tutti i tipi, la Cina viene attaccata sul piano dei diritti umani, tra virgolette, consentitemi di dirlo, da che pulpito, però è vero, ci sono dei problemi dal punto di vista dei diritti umani. Parlare di destini condivisi, della comunità globale, dei destini condivisi suona ovviamente abbastanza stridente, soprattutto perché Xi Jinping parla di condivisione per delle Olimpiadi in cui proprio tecnicamente e materialmente la condivisione è molto poco possibile. Noi sappiamo che queste Olimpiadi non avranno pubblico, un po' come quelle di Tokyo, cioè hanno deciso, appena è comparso Omicron in Cina, che non ci saranno spettatori che pagheranno il biglietto, ci saranno solo spettatori a invito, e non si capisce bene come funzioneranno questi inviti. Io, per esempio, sono stato invitato a vedere una gara. Però sono ancora qui che aspetto di avere la conferma e di capire che gara, quando e come soprattutto. In un certo qual modo fu lo stesso destino delle Olimpiadi estive, quella di Pechino 2008, cioè lì veramente la Cina che si apriva al mondo, no? Il motto era Beijing Huan Yin Nin, cioè Pechino vi dà il benvenuto, Pechino ti dà il benvenuto. Era un'altra fase, era una fase in cui la Cina si apriva, la Cina era quasi ingenua in questa apertura, e anche lì fu attaccata sul Tibet e così via, sempre dagli Stati Uniti. E a quel punto la Cina, già quella volta, mi ricordo che le Olimpiadi, che dovevano essere una celebrazione internazionale, con questa sontuosa cerimonia d'apertura del regista Zhang Yimou e così via, divennero anche quelle un po' delle Olimpiadi dei cinesi per i cinesi, no? Autocelebranti. E mi sembra che in queste Olimpiadi sia ancora più accentuato, cioè i cinesi che si autocelebrano. Ma che tipo di autocelebrazione è? Oh, la mia percezione è che, così parlando anche con la gente e vedendo Pechino città, è che non è che ci sia tutta questa aspettativa. I 300 milioni di praticanti degli sport invernali promessi dalla Cina al momento in cui gli sono stati assegnati i giochi olimpici invernali, da un certo punto di vista sono ancora ben lontani dall'arrivare. Certo, gli sport invernali adesso, in una certa borghesia e un ceto medio cosmopolita, sono diventati di moda, però mi sembra che a livello proprio di massa non siano vissuti così intensamente. E poi l'altro elemento che mi colpisce è veramente il vuoto di informazione. Cioè, ovunque vedi questi manifesti che dicono i giochi olimpici e paraolimpici, poi però non capisci, per esempio, se ci sarà e dove ci sarà un mega schermo a Pechino città per vedere la cerimonia d'apertura. O altro, c'è un media center dove anche noi giornalisti non capiamo assolutamente che cosa serve a questo media center, cioè che co cosa ti dà in più il media center? Quindi è così, è come un po' se questi giochi ci devono essere, ok, perché ormai l'abbiamo detto, l'abbiamo fatto, perché è il grande evento sportivo dell'era di Xi Jinping. Però il controllo, la paura che succeda qualcosa è predominante sulla celebrazione, sulla festa.
E questo era il giornalista Gabriele Battaglia che abbiamo ascoltato da Pechino in attesa dell'inizio di questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali a Pechino, appunto, un'edizione molto controversa. Come detto, quindi alle 20 locali in Cina, alle 23 in Australia, iniziano queste Olimpiadi con la cerimonia d'apertura.
L'evento proseguirà poi fino al 20 febbraio, data della cerimonia di chiusura, dunque 2 settimane tonde tonde. Allora abbiamo ascoltato ancora Gabriele Battaglia sui dettagli relativi alla cerimonia di questa sera. Ascoltiamolo.
Il fatto interessante è che anche questa cerimonia, come quella del 2008, la regia è di Zhang Yimou, grande regista che noi conoscevamo dai tempi di Lanterne Rosse, quindi dagli anni Ottanta, fece conoscere le nuove generazioni dei registi cinesi fuori dalla Cina, e da allora la Cina cominciò a vincere anche una serie di festival, no? Se vi ricordate, di festival cinematografici. Ecco, Zhang Yimou è un po' l'uomo simbolo di questa cosa. E poi adesso è diventato ormai assolutamente invece una figura totalmente istituzionale. E quindi sia negli ultimi film, penso La città proibita, sia appunto in ciò che fa al di là dei film, e quindi le cerimonie olimpiche, è diventato un creatore di colossal. Un creatore di colossal, quindi ci aspetteremo sicuramente una cerimonia colossal. Qualche anticipazione di cerimonia in diretta l'abbiamo avuto in Chunhuang, che è uno degli show più visti alla televisione, che è praticamente il gran galà della televisione di Stato cinese in occasione del Capodanno cinese, la sera della vigilia di Capodanno, e già lì c'erano delle citazioni olimpiche. Si terrà nel Nido, nel grande stadio costruito apposta per i mondiali del 2008, ci sarà appunto Vladimir Putin che coglie così l'occasione di rimarcare la sua vicinanza alla Cina, la nuova comunità di intenti con Xi Jinping e con la Cina, e insomma siamo tutti un po' curiosi, anche se non abbiamo anticipazioni dettagliate di che cosa vedremo proprio dal punto di vista spettacolare.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.